Stasera abbiamo un salmo molto importante, ma anche molto lungo, ma non si può evitare questo salmo, come si vedrà. Ecco, ascoltiamo adesso insieme, lo leggiamo. Se c'è, ma c'è già.
Canterò in eterno
col titolo
Maschil di Etan, l'Israelita. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione, edificherò il tuo trono. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore fra i figli degli dèi? Dio è tremendo nel consiglio dei santi, grande e terribile tra quanti lo circondano. Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti? Potente, Signore, la tua fedeltà ti circonda. Tu domini l'orgoglio del mare. Tu plachi le sue onde tempestose. Tu hai ferito e calpestato Raab. Con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. Tuoi sono i cieli, tua è la terra. Tu hai fondato il mondo e quanto contiene, il settentrione e il mezzogiorno. Tu li hai creati, il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome. Tu hai un braccio potente, forte è la tua mano, alta la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, amore e fedeltà precedono il tuo volto. Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia, perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte, perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele. Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli dicendo: ho portato aiuto a un prode, ho esaltato un eletto tra il mio popolo. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Su di lui non trionferà il nemico, né l'opprimerà l'uomo perverso. Annienterò davanti a lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo odiano. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Farò estendere sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra. Egli mi invocherà: tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io farò di lui il mio primogenito, il più alto fra i re della terra. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, punirò con la verga la loro ribellione e con flagelli la loro colpa. Ma non annullerò il mio amore e la mia fedeltà non verrò mai e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Non profanerò la mia alleanza, non muterò la mia promessa. Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre, certo non mentirò a Davide. In eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole, sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo. Ma tu lo hai respinto e disonorato, ti sei adirato contro il tuo consacrato, hai infranto l'alleanza con il tuo servo, hai profanato nel fango la sua corona, hai aperto brecce in tutte le sue mura e ridotto in rovina le sue fortezze. Tutti i passanti lo hanno depredato, è venuto lo scherno dei suoi vicini, è divenuto lo scherno dei suoi vicini. Ha esaltato la destra dei suoi rivali, hai fatto esultare tutti i suoi nemici, hai smussato il filo della sua spada e non l'hai sostenuto nella battaglia. Hai posto fine al suo splendore, hai rovesciato a terra il suo trono, hai abbreviato i giorni della sua giovinezza e lo hai coperto di vergogna. Fino a quando, Signore, ti terrai nascosto? Per sempre? Arderà come fuoco la tua collera? Ricorda quanto è breve la mia vita. Invano forse hai creato ogni uomo? Chi è l'uomo che vive e non vede la morte? Chi potrà sfuggire alla mano degli inferi? Dov'è, Signore, il tuo amore di un tempo, che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? Ricorda, Signore, l'oltraggio fatto ai tuoi servi. Porto nel cuore le ingiurie di molti popoli, con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano i passi del tuo consacrato. Benedetto il Signore in eterno. Amen. Amen.
Facendo i salmi messianici, o alcuni dei salmi messianici, non era possibile evitare il Salmo 89. Approfitto subito per mostrare, anche nella struttura di questo lungo salmo, che questo è il tema, diciamo il centro del salmo, cioè Davide. Voi vedete al versetto 4, vi invito a avere davanti la Bibbia o il testo: ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo. Vedremo poi che questo è introdotto in modo molto solenne, sicché questa alleanza con Davide è centrale nella rivelazione dell'amore del Signore, di cui si parla fin dal versetto 1. Comunque, versetto 4, vedete, se voi andate al versetto 20, un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli dicendo: ho portato aiuto a un prode, ho esaltato un eletto tra il mio popolo. Versetto 21, ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. Adesso, facendo un balzo, possiamo guardare il versetto 50, che fa parte dell'ultima parte del Salmo, che è una protesta, è una preghiera, una supplica, una protesta insieme. Il versetto 50 dice: dov'è, Signore, il tuo amore di un tempo? Notate che parla dell'amore di un tempo, come il primo versetto dice: canterò in eterno l'amore del Signore. Ma in che cosa consiste questo amore? Dov'è, Signore, il tuo amore di un tempo, che per la tua fedeltà hai giurato a Davide, Davide? Questo è chiaro che è centrale. Bene, io vorrei dire due cose. Naturalmente non si può commentare tutto questo salmo. Il mio compito, secondo me, è quello di accennare al posto di questo salmo in tutto il Salterio, ma questo sarà soltanto una notizia, non una dimostrazione. Il Salterio, come sappiamo, è diviso da chi ha ordinato il Salterio in cinque libri, a imitazione dei cinque libri di Mosè. L'abbiamo già ripetuto più volte, ma sono concetti semplici ma molto importanti, che derivano essenzialmente dalla tradizione ebraica, che poi derivano anzitutto dalla scrittura, ma anche la tradizione aiuta a capire. Cinque libri di Mosè, ciò che si deve fare, l'amore per Dio, l'amore per il prossimo, i comandamenti, l'alleanza, il patto. Cinque libri dei Salmi, la preghiera, come si prega. Però, quanto al contenuto e soprattutto rispetto a ciò che ha guidato, a quanto pare dagli studi più recenti questo, perché è studiato dagli ultimi decenni queste tematiche su tutto il libro del Salterio. Ciò che ha guidato gli ordinatori del Salterio, gli ordinatori ispirati del Salterio, è la vicenda del Messia Venturo, di Davide, del Messia, che naturalmente, come vediamo in questo Salmo, è connessa strettamente con la fedeltà di Dio e con tutto il suo disegno generale. Questo è una delle cose più importanti che è presupposto in questo Salmo, cioè che tutto il disegno di Dio, compresa la creazione, perché avresti creato l'uomo in vano, vedete, alla fine, al versetto 48, ricorda quanto è breve la mia vita, in vano forse hai creato ogni uomo, perché dovrebbe dirlo? Cioè è in questione anche il senso della creazione dell'uomo, non soltanto della vita di Israele, ma anche della creazione dell'uomo, dalla vicenda del Messia, cioè dalle promesse messianiche fatte a Davide. Bene, allora, ciò che in base a questo tutto il Salterio si può dividere, come ha mostrato molto bene alcuni esegeti, in due parti, due grandi parti, dal Salmo 1 al Salmo 89 compreso, che è questo, e poi la seconda parte, gli ultimi due libri. Perché? Perché il Salmo 89, appunto, è anche la conclusione del terzo libro del Salterio. Possiamo già anticipare, come vedete, il Salmo è una lamentela, una protesta, ed è una domanda: fino a quando? La risposta la danno gli altri due libri del Salterio, che vanno letti come la risposta al Salmo 89. Quindi, capite, il Salmo 89 svolge una funzione cruciale nella strutturazione del Salterio, perché gli altri due libri sono diverse risposte o diverse forme di risposta a questo interrogativo. E difatti, detto tra parentesi, se voi sfogliate il libro quarto, cioè i salmi successivi, vedrete che si comincia spesso a parlare del regno di Dio. Dio regna, Dio regna, Dio regna. Mentre qui è proprio in questione il regno del Messia. Bene, allora, tutto il Salterio, possiamo dire così, fu ordinato come un documento, potremmo esprimerci in modo un po' vivace, ma non lontano dal vero, un documento del fallimento del patto davidico. Sembra che le promesse fatte a Davide, che hanno assunto un ruolo centrale all'interno di tutte le promesse di Dio, siano smentite dagli eventi della storia del popolo di Dio. Ecco, questo patto, abbiamo già visto questo, questo patto è nel Salterio anche, Salmo 2. Non è un caso che i primi due salmi, che sono un'introduzione non solo al primo libro, ma a tutto il Salterio, abbiano come due temi fondamentali la legge del Signore, la Torah, la legge del Signore, beato l'uomo che medita giorno e notte, e il Messia. La sottomissione al Messia, al regno di Dio e al suo Messia. Ecco, io mi accontento di questo. Adesso andiamo. La seconda cosa che devo fare, se vuoi è un po' arida, come capite, però non si può non fare, è mostrare come è fatto il Salmo. Perché è molto bello, molto lungo, ma bisogna vedere com'è strutturato. Brevemente. Allora, direi che, e questo l'abbiamo già accennato, se guardiamo i primi versetti, tutto il Salmo si regge sulla connessione, sul rapporto stretto che c'è fra l'amore del Signore, versetto 1, e il patto con Davide, versetto 4. Vedete il versetto, anche il versetto 3 parla dell'amore, qui traduce amore, poi Silvia dirà che si traducono anche in altri modi, ma la parola ebraica è quella. Viene tradotta amore, viene tradotta misericordia, grazia, eccetera. Comunque è sempre quello. Quindi è una parola molto importante. Qui seguiamo per adesso, ecco, questa traduzione attuale, traduce amore. Così il versetto 3 è un amore edificato per sempre. E poi ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo. Canta l'amore del Signore e parla dell'alleanza con Davide. Questo amore edificato in eterno e parla delle promesse incondizionate fatte a Davide. Questa connessione è importante, è centrale. Bene, allora abbiamo i primi versetti, i versetti 4, 5, i versetti 4 e 5 ricordano il patto con Davide. Chiaro? Non so se abbiamo davanti. E poi dal versetto 6 fino al versetto 19 si parla del Creatore. Sembra che cambi tema, non è così. Si loda l'onnipotenza del Creatore. I cieli cantano la tua gloria, Dio è tremendo nel consiglio dei santi, che sono gli angeli. Grande e terribile, questo è il versetto 8, tra quanti lo circondano. Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti? Potente, Signore, la tua fedeltà ti circonda, tu domini l'orgoglio del mare, è il Creatore. L'onnipotenza che si manifesta nella creazione. Ma perché si deve parlare del Creatore? Perché la fedeltà di Dio alle sue promesse fatte a Davide è garantita, è fuori discussione, dal momento che chi fa queste promesse è il Creatore del mondo. È quello che ha in mano tutto. C'è qualcosa che può opporgliesi? Se Dio promette e giura qualche cosa, ci può essere il dubbio che non lo mantenga? Per questo si loda qui l'onnipotenza del Creatore, perché questa è la garanzia, nella fede, della verità indiscutibile delle promesse storiche fatte da Dio. Non è che cambi tema. Questo va da, come vedete, dal versetto 6 fino al versetto 19. E difatti al versetto 20 riprende a parlare del patto con Davide, perché l'ha appena accennato e adesso lo sviluppa ampiamente. Dal versetto 20 in avanti spiega ampiamente il patto con Davide. Si tratta in realtà, appunto, dal versetto 20 fino al versetto 38. Qui va notata una cosa importante, e cioè è sottolineato soprattutto dal versetto 31 al 38, notatelo, dal versetto 31 al 38, all'interno, cioè di questa parte in cui si tratta della natura di queste promesse storiche fatte a Davide, si sottolinea insistentemente che queste promesse sono incondizionate. Cioè, le promesse che Dio ha fatto a Davide di un trono eterno non dipendono dalla fedeltà dei re di Israele. Questo che vuol dire? E lo mette in bocca a Dio. Cioè, anche se i figli di Davide non si comporteranno bene, naturalmente questo avrà delle conseguenze. Li punirò con la verga, eccetera. Non è una cosa negativa questa. Dio continua a occuparsi della faccenda, non è che non gli interessa più. Se si comportano male, li punisce. Se c'è qualcuno che si comporta bene, lo tratta bene. Però questo non mette in questione la realizzazione delle promesse fatte a Davide. Questa realizzazione delle promesse è sottratta al comportamento dei discendenti di Davide. E questo è fondamentale, perché questo è la pietra di fondo che regge la protesta successiva. Allora, come mai, forse che... Quindi dal versetto 39, vedete, fino al versetto 46, il salmista, Etan l'Israelita, accusa il Signore, è una vera e propria accusa, perché ha rotto il patto con Davide. Patto incondizionato. Notate che il patto è sempre il patto con Davide, anche se Davide è morto. Dio si è impegnato con Davide, non può tornare indietro. Dice, ma e quelli dopo hanno fatto male. Va bene, ma tu ti sei impegnato con Davide, rimane. Avrebbe rotto il patto con Davide. Ci sono espressioni molto forti, abbiamo ascoltato, adesso ci torneremo, gli altri ci torneranno sopra. Ecco, aggiungiamo, io penso, un ultimo punto, poi ho finito. Dal versetto 47 in particolare c'è la domanda che Dio compie queste, torni indietro, compie questa promessa. Tutta questa protesta, perché questo è un salmo di protesta, non è un salmo di lode, perciò è ancora più significativo che cominci con la lode. Dobbiamo capire bene questo punto. Questo è un salmo di protesta. La verità dei sentimenti di Etan l'Israelita, quello che lui vuol dire, è l'ultima parte del salmo. E questa è la realtà della storia. Cioè, tu hai rotto il patto con Davide, hai profanato la sua corona, non ti è tenuto nessun conto delle tue promesse. Questo è quello che vuol dire. Ma notiamo che comincia, e lungamente, con una intenzione molto, molto esplicita al versetto 2. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere sulla mia bocca la tua fedeltà. Cioè comincia con un canto di lode alla fedeltà di Dio, mentre alla fine contesta che Dio sia fedele. Allora la protesta del salmista si fonda sulla fede nella fedeltà di Dio. Non lasciamoci ingannare. La protesta è molto forte e deve rimanere tale, ma presuppone la fede indiscutibile che Dio non può non essere fedele. E difatti comincia così. Non dice canterò per un po', se tu ti comporti meglio. Canterò in eterno l'amore del Signore, la tua fedeltà che dura per sempre. Questa è la premessa di fede che il salmista proclama al di là di tutto quello che constata e vede, e anche al di là della sua protesta, che si fonda proprio su questa fede, che è la fede centrale, tradizionale del popolo di Dio. Non è detto che sia solo la sua fede personale. Il suo stato d'animo deve essere l'ultima parte del Salmo, ma la prima parte del Salmo, l'inizio, esprime la fede del popolo di Dio. E qui avrei finito qui la mia parte, e quindi adesso viene c'è Silvia che dirà alcune cose su questa base di interpretazione della tradizione ebraica, alcuni punti, ecco, una volta visto lo schema non c'è bisogno che lei ripeta questo schema, semplicemente andrà a ricordarci alcune interpretazioni.
Non c'è bisogno, soprattutto perché non sarei capace, quindi per fortuna che l'ha fatto lui. Io appunto mi limito a alcuni, che sono già tanti perché il Salmo è molto lungo, versetti, alcune interpretazioni. Come abbiamo fatto l'altra volta, ripartiamo dal titolo, che abbiamo visto acquista una certa importanza una volta riguardati con un certo occhio. Dice maschil di Etan l'Ezraita. Questo Etan è importante per alcune interpretazioni che vengono date poi alle quali noi non arriveremo diversamente. Il Targum, che come abbiamo detto è l'antica versione aramaica della scrittura, del testo, basandosi sul Talmud, identifica Etan come il patriarca Abramo, perché egli era Eitan, questo termine in ebraico vuol dire forte, stabile nella fede, fedele, ma nel senso di stabile. In effetti l'antica tradizione ebraica considera legge questo salmo come la lunga storia degli esili di Israele. Tutta questa protesta per l'esilio, eccetera, comprende l'esilio di Israele da sempre alla fine, insomma, e vede come primo esiliato Abramo, cacciato perché credeva nell'unico Dio e proclamava l'unico Dio. E quindi Abramo sarebbe il padre di tutti gli esiliati. Un segno fondamentale della condizione di esilio in cui Israele si trova è stato proprio quello che ricordava Giovanni, il venir meno della promessa della regalità della casa di Davide. Un tuo figlio sarà sempre sul tuo trono e vediamo che non c'è, insomma, c'è poco da correre. E quindi questo è il punto centrale. Per questo il Salmo si concentra sulle promesse fatte da Dio a Davide, esse sono eterne e certamente si realizzeranno. Questa è la verità che accompagna Israele sempre, anche nell'esilio, in ogni fase del suo lunghissimo esilio. E questa certezza che viene espressa, come diceva prima Giovanni, all'inizio stesso del Salmo, con la riaffermazione nella lode del canto delle misericordie del Signore. Il Salmo, complessivamente, è una preghiera affinché Dio aiuti Israele a perseverare nella fede e nella speranza durante tutto l'esilio. Quindi è una protesta, ma è una preghiera nello stesso tempo. Vediamo dunque qualche versetto. Abbiamo sentito leggere: canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà. In ebraico questo amore del Signore si dice Chesdei Adonai, non importa tanto la pronuncia, ma insomma il termine centrale è Chesed, che viene tradotto in maniere diverse, come diceva già Giovanni prima, cioè come grazia, come misericordia. La traduzione precedente diceva canterò in eterno le misericordie del Signore, l'amore. Canterò in eterno, scusami Giovanni, mi interrompo. C'era una traduzione che diceva che io so a memoria, che diceva le misericordie del Signore, perdonami, c'era, quindi vabbè. La parola chesed significa più propriamente gli atti d'amore di Dio verso Israele, atti che sgorgano dalla sua bontà ed esprimono la sua fedeltà alle promesse del patto. Perché ho detto è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Kimchi, di cui abbiamo già parlato quasi tutte le volte, come un grande commentatore, dice: io ho pensato che la misericordia che tu hai usato a Davide, concedendo il regno a lui e ai suoi figli dopo di lui, sarà edificata in eterno, poiché come i cieli che durano per sempre, difatti è detto, si moltiplicano i vostri giorni come i giorni del cielo, così tu stabilirai la tua fedeltà con Davide e la sua discendenza in modo che essa non venga mai meno. L'antico Midrash intende in modo diverso questo versetto 3. Letteralmente, perché ho detto il mondo sarà edificato sulla grazia. Nei cieli hai stabilito la tua fedeltà. Non solamente i cieli, ma perfino il tuo trono non si regge altro che per la grazia. Come è detto, e qui c'è la citazione di Isaia 16:5, il trono è stabilito sulla grazia ed egli vi siede nella fedeltà. A che cosa è simile il trono di Dio? Sono i tanti esempi che abbiamo incominciato a imparare in queste varie riferimenti che ne abbiamo fatto. Il trono è simile a una sedia con quattro gambe, di cui una zoppica, perché è più corta delle altre. Quindi quattro gambe, sono tre praticamente. Allo stesso modo, finché qualcuno non prese un sassolino, la mise sotto e pareggiò le cose. Allo stesso modo, se ciò fosse possibile, anche il trono di lassù era zoppicante, finché il santo, benedetto egli sia, gli ebrei non nominano mai il nome del Signore senza aggiungere la benedizione, non lo rialzò. E con che cosa lo rialzò? Con la grazia. Infatti è detto, il mondo sarà edificato sulla grazia. Dunque il trono stesso di Dio si regge sulla grazia e sulla misericordia, quanto più tutta la creazione sussiste in virtù della grazia. Un altro Midrash dice infatti che al momento della creazione il mondo vacillava come una sedia con tre gambe, finché Dio, benedetto egli sia, non vi fece una quarta gamba, la grazia. C'è questo esempio che ritorna in varie maniere, ma è sempre per riaffermare questo concetto. Anche nei Pirkei Avot, i detti dei padri antichi, è un libro del Talmud che viene letto nella liturgia sinagogale, troviamo un'idea simile. Simone il Giusto diceva che il mondo intero poggia su tre cose: lo studio della Torah, cioè della legge o dell'insegnamento, il servizio di Dio, cioè la preghiera, e le opere di misericordia, cioè le opere della carità. Faccio un parallelo indebito in qualche modo perché non starebbe a me, ma nel Nuovo Testamento, nel discorso della montagna di Matteo, noi ritroviamo queste cose. Cioè, nei capitoli 5 e 6 troviamo gli stessi argomenti che sono i pilastri della vita secondo Dio, cioè l'osservanza della legge interpretata da Gesù. Vi è stato detto, ma io vi dico. Avete udito, ma io vi dico. No? La preghiera, insegna il Padre Nostro, e l'elemosina, cioè le opere di misericordia. Questo serve a sottolineare che anche le opere di misericordia dell'uomo contribuiscono alla stabilità del mondo, cioè c'è un concorso dell'uomo alla stabilità della creazione. Giovanni parlava prima della parte che va dal versetto 6 al 19 praticamente, in particolare dal 6 al 15 il salmista richiama insistentemente l'onnipotenza del Signore come creatore di tutto. Essa è il fondamento di ogni certezza, delle verità, delle promesse di Dio. Per questo Israele, anche se è tribolato nell'esilio, è invitato a gioire. Al versetto 16 dice: «Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto, esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia». Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Nonostante l'agonia dell'esilio, Israele gioisce per il fatto che tu gli affidi sempre il tuo stesso nome. Dio si chiama sempre Dio di Israele. Quindi il nome di Dio è affidato a Israele. Perfino quando sono disprezzati e schiacciati, non cambia il suo nome, resta il Dio di Israele. È ancora l'onnipotenza divina il fondamento della fede nell'eternità del trono di Davide, perché sia Davide che la regalità appartengono al Signore, come troviamo al versetto 19 del Salmo, perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re del Santo di Israele. Commento: il nostro scudo, cioè il re davidico, è del Signore, appartiene al Signore. Così interpretano sia Kimchi che Ibn Ezra, un altro commentatore, benché sia il re la protezione e lo scudo della nazione, egli non è indipendente, ma appartiene a Dio. Questa sottomissione a Dio fu personificata da Davide e da Salomone. Il nostro re del Santo di Israele, dicevamo prima, è interpretato in senso messianico. Il Messia, il figlio di Davide, incarnerà l'ideale della santità e sarà completamente sottomesso al Signore Dio. Facciamo un salto, arriviamo al versetto 35. Non profanerò la mia alleanza, non muterò la mia promessa. Questo è molto bellino perché loro interpretano questo versetto dicendo che qui è affermato il principio secondo cui Dio, quando promette una punizione, può cancellare la promessa se le circostanze cambiano, se il popolo si pente, ma quando promette il bene non può annullare le promesse anche se cambiano le circostanze, e lo derivano da questo, perché le promesse fatte a Davide, appunto, come diceva Giovanni, sono incondizionate, quindi la punizione è condizionata e invece le promesse di fedeltà restano. In eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole. Kimmich commenta: la sua discendenza mediante il regno durerà in eterno, perché come il sole sussiste per sempre, così sarà del trono regale dei suoi figli. Se però si vuole spiegare, come viene fatto da alcuni, come il sole nel senso di splendente e luminoso come il sole, allora il testo si riferisce a quanti tra i discendenti di Davide sarebbero stati buoni, cioè c'è sempre questa possibilità duplice e anche più di interpretazione di uno stesso testo a seconda del... Sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo, ancora King dice: come la luna, a volte luminosa, a volte opaca, così sarà della discendenza di David, a seconda che i suoi figli siano buoni o malvagi. ma il regno non cesserà affatto, così come la luna sarà stabile in eterno, sia che appaia luminosa o opaca, e la luna sarà testimone fedele nel cielo delle promesse dell'eternità della discendenza di Israele, di Davide. E qui comincia la protesta: ma tu lo hai respinto e disonorato, ti sei adirato contro il tuo consacrato. Kinchi rileva che molti si sono stupiti che il salmista abbia potuto rivolgere a Dio parole come queste. Egli si comporta come un uomo che dice al suo amico, così come sempre viene interpretato, reso comprensibile. Dice al suo amico: tu hai giurato la tal cosa e poi non hai mantenuto il giuramento. A tale riguardo, Rabbi Avraham ibn Ezra ha scritto che c'era in Spagna un grande studioso il quale trovava talmente urtanti queste parole del Salmo da non riuscire a recitarle neppure ad ascoltarle. Lo stesso Rabbi Avraham ibn Ezra ha spiegato che il salmista riporta qui le parole dei nemici, i quali oltraggiavano e insultavano la parola del Signore da essere ritenuta falsa. Questo sarebbe il senso di, e lo troviamo al versetto 51, ricorda Signore l'oltraggio dei tuoi servi, eccetera. Io tuttavia, dice Kinchi, mi stupisco della perplessità di costoro, poiché infatti i salmi furono detti in Spirito Santo. È impossibile che si trovi in essi una parola sconveniente, lo Spirito Santo non può dire delle cose sconvenienti. Ora, se il salmista mostra stupore per la lunghezza dell'esilio, con ciò egli non afferma che Dio, benedetto egli sia, è venuto meno al suo giuramento. Infatti, anche durante l'esilio babilonese cessò il regno di Davide senza che con questo venisse annullato il giuramento. Ma i figli di Israele si trovano ormai da tanti anni nell'esilio attuale che quasi disperano della redenzione. Il salmista perciò si chiede come ciò possa avvenire e quale grande peccato abbia mai scatenato una così grande ira. Anche Mosè, nostro maestro, disse a Dio: ricordati di Abramo, di Isacco e di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso, intendendo come puoi tu fare questo se hai prestato loro giuramento. Il senso dunque è: tu hai giurato a Davide, eppure lo hai respinto, ormai da tanti anni che sembra che non ti ricordi più di lui. Dov'è dunque il giuramento che hai prestato a colui che tu stesso hai ordinato divenisse il tuo consacrato? Sembra che tu abbia mutato in furore l'amore che nutrivi per lui, perché il regno è cessato tra la sua discendenza già da tanti anni. Ricorda quanto è breve la mia vita, invano forse hai creato ogni uomo. Versetto 48. Sforno, di cui vi parlavo la volta precedente, che mi piace sempre di più, dice: l'esistenza di Israele in esilio ha senso soltanto in quanto contribuisce alla restaurazione del trono di Davide. L'esilio di Israele quindi non è una parentesi, è importante per la restaurazione, ha senso solo per questo. La restaurazione è opera di Dio, ma Israele vi contribuisce con le sofferenze e l'esilio. Ma se non ci fosse alcuna speranza dell'avvento del Messia, la vita sarebbe svuotata di qualunque significato e Dio avrebbe creato l'uomo invano. Versetto fine del 51 e 52: porto nel cuore le ingiurie di molti popoli con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano i passi del tuo consacrato. Al termine dell'esilio il Messia verrà. Questo periodo di tempo è chiamato in ebraico Ikvot HaMashiach, cioè letteralmente le orme, i talloni del Messia. Perché? Come il pallone, la parte più bassa, sta nel punto più basso del corpo, così l'avvento del Messia avverrà quando il mondo sarà sprofondato nel punto più basso della sua storia. Questo è anche citato da Kinchi del Talmud. Per l'ultima cosa che diceva Giovanni, vi ha già inquadrato tutto il Salmo a metà, cioè verso la fine del terzo libro del Salterio, come chiusura del terzo libro, eccetera. Benedetto il Signore in eterno, amen, amen. Allora, l'interpretazione è la conclusione del terzo libro, ma anche del Salmo. Cioè, ci sono due interpretazioni, come spesso abbiamo visto. La prima, che a parlare qui siano gli autori del libro del Salterio, cioè i redattori del libro del Salterio, che ne hanno fatto un libro, e questo versetto corrisponde alla chiusura del terzo libro. La seconda interpretazione legge questo versetto come conclusione del Salmo. Kinchi dice: sono parole del salmista, il quale, Spirito Santo, vide il ritorno di Israele dall'esilio, il futuro evidentemente, Ed ette lode a Dio, benedetto egli sia. E Ibn Ezra dice, il senso è che il salmista vide in Spirito Santo la venuta del Messia, e così diede lode a Dio. Un'ultimissima interpretazione delle ultime due parole, Amen e Amen, il testo dice esattamente così, Amen e Amen, il salmista dice, nonostante i miei lamenti e le mie proteste per l'amare esilio, io continuo a benedire Dio per sempre, ed egli è doppiamente benedetto. Amen e Amen.
Passiamo al Nuovo Testamento. C'è Chiara.
Allora, abbiamo letto già il Salmo e le prime parole sono già state ripetute tante volte, rimangono nella mente e nel cuore. Canterò in eterno l'amore del Signore di generazione in generazione. Però l'ultimo versetto, appunto, che già è stato ripetutamente sottolineato, termina con questo grande grido: dov'è il tuo amore di un tempo che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? E questo salmo quindi canta un grande mistero, e questo mistero si compie e ci è rivelato pienamente solo nel Nuovo Testamento. Sarà il Vangelo che ci rivela che proprio questo che appare il fallimento delle promesse di Dio è il contrario, è la massima manifestazione della sua misericordia e della sua fedeltà. Questa misericordia, che in greco appunto è detto misericordie, cioè atti di amore, interventi di misericordia, sono riconosciuti, rivelati e cantati nei due cantici fondamentali del Vangelo, il Magnificat e il Benedictus, che la Chiesa ci fa cantare tutti i giorni, all'inizio e alla fine della giornata. Maria, nel ricevere dall'angelo il saluto, rallegrati piena di grazia, concepirai un figlio, sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. E ancora, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e il suo regno non avrà fine, riconosce in queste parole l'adempimento di tutte le promesse di Dio e lascia riecheggiare in sé, attraverso le parole di questo Salmo, la voce dello Spirito Santo che canta in lei e per mezzo di lei il mistero che si sta compiendo. Questo salmo non è citato alla lettera nel Magnificat, ma nel suo messaggio e contenuto globale, proprio ripetutamente. Maria canta infatti, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, è santo il suo nome, di generazione in generazione, il salmo diceva canterò in eterno l'amore del Signore di generazione in generazione, Maria dice, di generazione in generazione, la sua misericordia è per quelli che lo temono. E continua ancora secondo le parole del versetto 11 di questo Salmo, che dice, tu hai ferito come un ferito, hai umiliato come un ferito l'orgoglioso, il testo greco dice così, e col braccio della tua potenza hai disperso i tuoi nemici, Maria dice, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. E a conclusione del cantico, nel versetto 55, Maria dice, si è ricordato della sua misericordia come aveva parlato ai nostri padri, riconoscendo in questo la fedeltà di Dio al suo giuramento. E anche Zaccaria, pieno di Spirito Santo, dice il Vangelo, alla nascita di Giovanni Battista canta la fedeltà e la misericordia di Dio. Dice, benedetto il Signore Dio di Israele, ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide suo servo. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza e del suo giuramento. E conclude: «E tu, bambino, andrai davanti al Signore a preparare le sue vie per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei peccati, grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio. Ci visiterà un sole che sorge dall'alto». Ecco, vediamo quindi che questi primi versetti del Salmo sono il fondamento incrollabile di tutta la fede del popolo nel suo Dio, nelle sue promesse e nel suo giuramento, per il quale giuramento, la lettera agli Ebrei dice, è impossibile che Dio mentisca. Il Salmo poi, come abbiamo già visto, continua con il grande inno al Signore delle schiere, l'unico vero Signore dell'universo, vittorioso sul mare e sulle forze avverse, come abbiamo visto nel Magnificat. Con questo inno, che celebra la signoria e l'onnipotenza del Signore che si manifesta nella creazione e nel governo del mondo, il salmista vuole confermare, appunto come è già stato sottolineato, la saldezza e la sicurezza della fedeltà di Dio al suo patto. Anche Geremia, in una magnifica profezia, si esprime allo stesso modo riguardo alla nuova alleanza e dice: «Così dice il Signore, che ha posto il sole come luce del giorno, la luna e le stelle come luce della notte, che agita il mare così che ne fremano i flutti e il cui nome è Signore degli eserciti. Quando verranno meno queste leggi dinanzi a me, oracolo del Signore, allora anche la discendenza di Israele cesserà di essere un popolo davanti a me per sempre». E poi ancora dice, al capitolo 33, sempre di Geremia, l'altro era il capitolo 31, dice il Signore: «Se voi potete infrangere la mia alleanza con il giorno e la mia alleanza con la notte, in modo che non vi siano più giorno e notte, allora potrà essere infranta anche la mia alleanza con il mio servo Davide, in modo che non abbia più un figlio che regni sul mio trono». Questa parola del profeta Geremia ci introduce già nella terza parte del Salmo, che appunto è quella che abbiamo visto, riguarda più propriamente le promesse fatte a Davide e alla sua discendenza. Riprende i versetti 4 e 5. «Una volta parlasti in visione ai tuoi santi e dicesti: ho dato il mio aiuto a un potente, ho esaltato un eletto, ho trovato Davide, mio servo, e l'ho unto col mio sacro olio». Queste parole vengono riprese da San Paolo negli Atti degli Apostoli, in uno dei suoi discorsi di annuncio del Vangelo nella sinagoga di Antiochia, proprio nella sinagoga, con i quali discorsi Paolo, dice proprio Luca negli Atti, dimostrava attraverso le scritture che Gesù è il Cristo, e cita appunto questo salmo. Dice: «Dio, dopo aver rimosso Saul, suscitò per loro Davide come re, al quale rese questa testimonianza dicendo: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, dice Paolo, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù». E pochi versetti più avanti Paolo continua: «E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l'ha compiuta per noi loro figli, risuscitando Gesù. Sì, Dio lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione, come ha dichiarato», e qui cita la profezia di Isaia al capitolo 55, «darò a voi le cose sante di Davide, quelle degne di fede». Quindi qui Paolo collega e vede compiuta questa parola di Isaia nella resurrezione di Gesù dai morti, nella promessa di Dio. Ecco, adesso se voi avete il Salmo sotto dovreste guardare dal versetto 21 al versetto 28. Ci sono alcune parole precise riprese da tanti testi del Nuovo Testamento. Perché appunto Paolo qui ci conferma che tutte le promesse fatte a Davide avevano in Gesù il loro punto d'arrivo, il loro compimento. E lui, il vero Davide, unto di Spirito Santo, vedete il versetto 21 che dice unto Davide su sé. È lui, Gesù, che caccia i demoni col dito di Dio sul quale il nemico non trionferà, come dice il Salmo al versetto 23. Gesù stesso lo dice nel Vangelo, viene il principe del mondo e contro di me non può nulla. E i suoi nemici saranno abbattuti, dice pure il Salmo al versetto 24. Con lui e Gesù dice, vedevo Satana cadere dal cielo come folgore, nel Vangelo di Luca, capitolo 10. Con lui saranno veramente la verità e l'amore, versetto 25, come dice Gesù, il Padre è sempre con me. E come figlio si rivolge a lui, versetto 27, Padre glorifica il tuo nome, Giovanni 12, 28. E poi ancora è lui il primogenito, sarà chiamato primogenito, dice il versetto 28, prima di ogni creatura, primogenito risorto dai morti, così da essere primo in tutto, dice la lettera ai Colossesi nell'inno cristologico al capitolo primo. Infine, è lui il capo dei re della terra, dice l'Apocalisse al versetto 5 del capitolo primo. E l'ultima parola della scrittura, a conclusione del libro dell'Apocalisse, dice per bocca stessa di Gesù, io sono la radice, la discendenza di Davide, la stella radiosa del mattino. Ma dopo tutta questa splendida promessa c'è, appunto, come abbiamo visto, la grande rottura che appare il fallimento totale di Dio, di tutte le sue parole, del suo patto di alleanza. Dice appunto dal versetto 39 in avanti, ma tu hai infranto l'alleanza col tuo servo, hai profanato nel fango la sua corona, hai esaltato la destra dei suoi rivali, hai abbreviato la sua giovinezza. Proprio tu lo hai coperto di vergogna. Ecco, quel tu che nella prima parte del Salmo era tanto ripetuto e sottolineato, l'unico artefice, Signore, onnipotente e vittorioso, tu domini l'orgoglio del mare, tu plachi le onde, tu hai ferito e calpestato Raab. Ora tu hai tutto rovesciato. E si chiede, fino a quando? Dov'è? Questa domanda terribile. Dov'è il tuo amore di un tempo che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? E va avanti. Ricorda, Signore, ricorda. Porto nel cuore l'ingiuria di molti popoli. Insultano, Signore, i passi del tuo consacrato. Dice nei versetti 50 e 51. Ed è solo nel Vangelo che abbiamo la risposta piena a questo dramma terribile che sembra smentire e far crollare tutto. Nel Vangelo troviamo che tutto questo si è compiuto nel vero unto e il vero consacrato, Gesù Cristo, il discendente di Davide, il figlio di Dio. Lui che è salutato come re per scherno, salve re dei giudei, a cui ci si inginocchia davanti come un gioco beffardo. Di lui il Vangelo ci dice, insieme a tutto il racconto della sua passione, Gesù uscì portando la corona di spine e il manto di porpora e Pilato disse, ecco l'uomo. sembra proprio tutto finito. Ma Gesù aveva detto agli apostoli: questa notte sarò per voi motivo di scandalo. Infatti sta scritto: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore. Questo lo dice Matteo al capitolo 26, versetto 31. E Luca aggiunge una parola che dice Gesù: deve compiersi in me anche questa parola della scrittura, fu annoverato tra gli empi. E Luca 22, 37. Quindi siamo davanti allo scandalo della croce. Quello scandalo che Gesù porta fino in fondo, perché il figlio di Davide è anche e si manifesta anche come il servo di Yahweh, il servo del Signore, quello che porta su di sé il peccato di tutto il popolo, come aveva detto Isaia. Il giusto mio servo giustificherà i molti ed egli si addosserà le loro iniquità. Gesù, il vero consacrato del Signore, il servo del Signore, conosce l'angoscia della morte e del venir meno, nella sua esperienza di uomo, dell'aiuto e della presenza del Padre. E grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il nostro Salmo dice: fino a quando continuerai a nasconderti? Ma la sua vittoria, la vittoria della sua obbedienza di figlio è nel grido immediatamente successivo che Luca ci riporta nel suo racconto della passione. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Che è come ripetere con tutto il suo essere, con tutto il suo animo di figlio: canterò in eterno l'amore del Signore. Affidandosi al di là della morte alla fedeltà e alla misericordia, all'amore eterno del Padre. Ed è così che ha vinto, come dice l'Apocalisse al capitolo 5, al versetto 5, è così che ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, per aprire il libro come Salvatore e Signore della storia.
Ascoltiamo attraverso la voce di Ignazio la voce di Origene, che è nuovo, non è stato ancora nominato qui.
Sì, si doveva arrivare prima o poi a Origene, perché così importante Agostino, egli è così debitore attraverso Ambrogio, che è uno dei, stato dei canali e attraverso il quale è arrivato in Italia, poi Girolamo, la tradizione latina, che lo ha salvato, perché Origene, diremo qualche cosa su di lui perché è impossibile non presentarlo, ha avuto poi una storia tormentata, accusato di eresia in Oriente, ecco, la gran parte dei suoi scritti sono andati alle fiamme, e come si usava fare allora, e sono state salvate soprattutto grazie alle traduzioni latine che sono state fatte in epoca molto precoce, appunto da Rufino, da Girolamo, che quindi ce l'hanno trasmesso all'Occidente. Io vorrei di questo autore, straordinariamente prolifico la sua attività biblica, il suo commento alle scritture, anche dei salmi, una cosa immensa, il lavoro che ha fatto sulla scrittura, anche per stabilire il testo, per confrontare l'originale ebraico con le traduzioni disponibili, lavoro critico di cui in un certo senso l'Esapla, che noi abbiamo pubblicato due volte nella nostra comunità, e praticamente si ispira alla sua opera, il suo contatto col mondo giudaico a Cesarea, dove lui ha abitato per un lungo tempo, era sicuramente in contatto con un'accademia rabbinica, quindi il contatto vivo anche con l'esegesi ebraica, quindi hanno fatto un grandissimo maestro. Ecco, io vorrei, però non possiamo soffermarci su questo, dire solo alcune cose sui primi anni della sua vita, perché mi sembra che da questo possiamo trarre, c'è un insegnamento, qualche cosa di utile, cioè gli anni in cui, essendo un ragazzotto, non era nessuno, Origene non aveva scritto dei commentari, non aveva fatto questo, non aveva fatto quell'altro, non era un maestro, però credo che in questa assemblea ci possa essere utile sentire qualcosa, perché parlare della sua giovinezza è parlare di suo padre, di cui invece non si dice normalmente niente, Leonide, che era, Origene nasce, ecco, diciamo, solo il periodo, lui vive a cavallo tra il secondo e il terzo secolo, e nasce, ha vissuto 69 anni, così dicono i biografi, nasce nel 185, muore nel 254, sotto la persecuzione di Decio e di Alessandria, in Egitto, che era un grande centro della cultura antica. E questo papà Leonide era un cittadino romano, perché muore decapitato in una persecuzione di Settimio Severo nel 202, e essendo decapitato si può pensare, come Paolo, come si dice di Paolo appunto, che fosse cittadino romano, ecco, che non crocifisso come uno senza cittadinanza, come un disgraziato, come uno schiavo, come Gesù, no, decapitato. E il papà era un grammatico, un uomo di grande cultura, un grammatico, e anche le circostanze della sua morte dicono che probabilmente aveva un ruolo come laico nella chiesa di Alessandria, e aveva questo ragazzino che era particolarmente intelligente. Allora il papà fa così: da una parte gli dà un'educazione ellenica, i greci, la cultura greca, gliela insegna bene, la lingua, la cultura, la retorica, dall'altra la Bibbia, gli faceva studiare a memoria la Bibbia, questo ragazzino precocissimo che studia a memoria la Bibbia. E questo mi sembra che sia un dato, l'apprendimento della Bibbia così globalmente, anche l'apprendimento mnemonico in un certo senso, ha dato quella base di conoscenza larghissima, Origene, della capacità di citazione della Bibbia in qualunque punto. E quindi l'importanza, così diciamoci, della trasmissione della Bibbia dai genitori ai figli. E poi viene il momento del martirio del papà. E Origene gli manda una lettera in carcere con poche parole, in cui dice, viene riportato da Eusebio: guardati dal cambiare decisione a motivo nostro, perché lui era il primo di, mi pare, 7 fratelli. E quando muore il papà, tutti i beni della famiglia sono incamerati dall'erario, quindi Origene si dovrà trovare a lavorare. Ecco, e poi c'è una figura in questa famiglia, una figura di cui non si sa neanche il nome, è la mamma, di rango molto inferiore, non una cittadina romana, una egiziana, e per cui si pensa che Origene, come cittadinanza, oggi ne abbiamo parlato stamattina, non era cittadino romano, un egiziano. Ecco, questa mamma interviene in un momento critico, perché Origene ha deciso di seguire il padre e si vuole presentare e vuole morire martire. E la madre lo supplica, lo può non fare così, e alla fine escogita una cosa, che qua ci sono delle madri, è sicuramente un tratto, secondo me, storico, gli nasconde i vestiti. Quindi non può uscire di casa, per una curiosità, ma la leggiamo da Eusebio, così per avere una fonte storica diretta. Grande biografo di Origene, dice: e poco mancò che non fosse sul punto di morire, scrive Eusebio, se la divina celeste provvidenza, in vista dell'utilità di parecchie persone, tra cui la nostra, non avesse interposto per mezzo di sua madre degli ostacoli al suo ardore. Ella infatti, dopo averlo da principio supplicato a parole, lo esortò ad avere rispetto nei confronti dell'affetto di madre che ella provava per lui. Lui portava niente, andava a morire. Ma quando Origene, avendo appreso che il padre era stato messo in prigione, fu del tutto preso dal desiderio di martirio, ella, avendogli nascosto i vestiti, lo costrinse a rimanere in casa. Si poteva uscire nudo per farsi martirizzare, doveva uscire vestito. Quindi questa mamma, dal nome sconosciuto, questa egiziana, ecco, ha lo strumento della provvidenza per cui Origene è stato quello che è stato, quindi ha potuto poi produrre e insegnare. Ecco, adesso veniamo ai salmi, al salmo 88, molto, molto breve, che fa parte di un commentario non intero del Salterio, che è stato fino a 30 anni fa attribuito a Gerolamo. Appunto avevo già detto che Origene è salvato perché è tradotto in latino, e fino a pochi decenni fa questo commentario è stato posto dagli editori dei testi cristiani antichi sotto il nome di Girolamo. Nuovi studi hanno detto che in realtà Girolamo sarebbe solo il traduttore di quest'opera, un traduttore geniale, un traduttore che ha integrato quello che traduceva. Quindi noi la discussione tra gli studiosi è aperta. A me sembrano convincenti i motivi di porre la paternità di questi commenti sotto Origene, e quindi lo prendiamo così. Un testo di Origene tradotto in modo geniale da un altro grande padre della Chiesa. Il suo commento al Salmo 88, come 88-89, come si può comprendere, è cristologico dall'inizio alla fine, non c'è dubbio per lui che si parla del Cristo, anzi fa un'interpretazione molto letterale, lui che era un allegorista, per far vedere punto per punto, guarda le cose che gli sono capitate quando è stato crocifisso durante la Passione. Quindi questo è stato già in un certo senso illustrato da Chiara. Io mi limitavo a dare qualche altro scorcio per vedere come il Salmo viene filtrato in un'anima come quella di Origene, qualche altro spunto, quindi se può dire marginale rispetto al centro dell'interpretazione cristologica che piana e sicura. Lui lo sente molto come un salmo, diciamo, di penitenziale, di ritorno, di lode per un ritorno dell'anima a Dio. Fin dall'inizio, al versetto 2, quando dice: canterò in eterno, Signore, le tue misericordie. E allora qua è Origene che dice: ma hanno detto la misericordia, dice le misericordie, almeno come si vede sia nel greco che nel latino. Se il peccato fosse uno solo, vi sarebbe stato bisogno di una sola misericordia. Però, visto che i nostri peccati sono molti, abbiamo bisogno di molte misericordie. Quanti sono i peccati, tante le misericordie. Canterò in eterno le tue misericordie, che hai cancellato tanti peccati che ho fatto durante la mia vita. Poiché ho ottenuto misericordia in eterno, devo cantare in eterno, perché ho un motivo eterno per lodarti. Quante volte mi hai perdonato durante la mia vita. E dice: in eterno, perché hai avuto pietà di me non per un breve tempo, ma per l'eternità. Cioè questa pietà di Dio verso l'anima, verso l'uomo, verso il singolo, non usa questi 70-80 anni che viviamo su questa terra, ma sarà una pietà poi eterna che Dio avrà per noi, e noi lo cantiamo in eterno. E poi dice, va avanti nella sua lettura del Salmo: di generazione in generazione annunzierò la tua verità con la mia bocca. E Origene dice una splendida logica del Salmo. Tra l'altro questi sono commenti a voce, come quelli che noi facciamo, e non sono opere scritte. C'era lo stenografo. Questi vengono dagli ultimi anni della vita di Origene, nel quale lui aveva consentito che ci fosse uno stenografo, più stenografi che scrivevano, e quindi vengono anche molto fuori le espressioni vivaci della lingua. Dice: splendida logica del Salmo, non ha cominciato con la verità per poi venire alla misericordia, ma prima ha ottenuto misericordia e quindi è pervenuta la verità, quando aveva ormai conseguito il perdono dei peccati. Canti noi in eterno le misericordie perché mi hai perdonato tanti peccati. E dice, annuncio la tua verità con la mia bocca. E fa seguire un'osservazione personale, diciamo un po' psicologica. Una volta, essendo peccatore, non ardivo accostarmi alla verità, ma da quando ho ottenuto misericordia, oso ormai proclamare fiduciosamente la verità. E credo che sia vero, quando uno insomma, è cosciente di molti peccati, è quasi un certo pudore, una certa vergogna a parlare della verità. Ma quando è stato perdonato, allora può dire questa verità, parlare della verità di Dio. E poi un altro pezzetto, sempre in questo senso, dice, è dunque chiaro che la Chiesa viene costruita dalla misericordia di Dio. Visto che questo è chiaro, allora aggiunge nel testo, nei cieli sarà preparata la tua verità. In terra c'è la misericordia, in cielo la verità. E poi arriva al versetto 6, dove dice «I cieli confesseranno le tue meraviglie, Signore». E dice la stessa cosa detta nel Salmo 18, «I cieli narrano la gloria di Dio». Ormai da Agostino sappiamo che quando questi autori vedevano cieli, già, bisogna sapere che ecco, difficilmente potevano pensare proprio ecco, il cielo d'aria. Chi sono questi cieli? Chiama cieli gli apostoli. I cieli sono gli apostoli, questa lettura spirituale, secondo il significato spirituale, di cui Origene è uno dei fondatori, quelli dopo l'hanno preso molto, molto da lui. I cieli confesseranno le tue meraviglie, dice, è un preannunzio della predicazione sulla penitenza, che noi per l'annuncio degli apostoli abbiamo accolto confessando il Signore Gesù Cristo. E se ne seguiamo i consigli, gli esempi, anche noi possiamo essere chiamati cieli. Ciascuno di noi può diventare cielo, chiamare cieli. I cieli confessano le meraviglie, cioè ciascun fedele ecco, che ha ricevuto misericordia, ha avuto il perdono dei peccati, ha riconosciuto la verità, è un cielo. Ciascuno di noi diventa un cielo che confessa le meraviglie del Signore. E poi un'altra interpretazione, e così io qua arrivo alla mia, chiudo qui, dice che i cieli confesseranno le tue meraviglie, Signore. Dice, ma quali meraviglie? Quali meraviglie? Abbiamo già sentito dalla presentazione di Giovanni, appunto, che c'è una visione anche sul creato, anche il Dio creatore che qua è presente in questo Salmo. E Origene si chiede, quali meraviglie? Perché hai creato il cielo? Perché hai posto le fondamenta della terra? Perché hai insieme ammassato gli oceani? E dice, ma quale importanza può avere questo per Dio, per il quale dire e creare tutte le cose è stato istantaneo? Un attimo, disse e tutto fu. Questo fu grande per Dio. Queste furono le meraviglie di Dio. Due punti. Che Dio si sia fatto uomo, che sia occultato nel grembo della Vergine, che nato dalla Vergine sia stato posto a giacere nel presepio, che sia stato ferito dagli uomini, lui che guarisce le ferite degli uomini, che sia stato schiaffeggiato, crocifisso, che abbia sopportato la morte mentre era immortale, e sostenuto una pena tanto grande e per di più ingiustamente inferta dagli uomini, lui che soffrì tutte queste cose perché gli uomini non dovessero sopportarne la pena. Allora, nella interpretazione origeniana, e da appunto l'indirizzo cristologico, l'applicazione neotestamentaria, i cieli confessano le tue meraviglie, i cieli, gli apostoli, i cieli che siamo noi, una volta che convertiti, confessiamo le meraviglie del Signore. L'invito alla penitenza sulla base della grande meraviglia che questo atto, questo Dio che ha fatto questa cosa così grande di diventare uomo e patire per noi.
Ci prendiamo, se avete un po' qualche intervento o domanda, ci prendiamo un po' di tempo e poi lo pregheremo rileggendolo.
questo grande contrasto fra l'amore fedele di Dio affermato nella fede, perché anche quando si parla di Gesù c'è sempre la fede, ovviamente, per quello che si vede è la fine, e la fedeltà di Dio affermata nella fede è l'esperienza storica, perché qui anche, come vediamo, c'è fino a quando, era per introdurre eventuali domande, è una cosa sempre attuale per la fede, anche a livello nostro. La promessa di Dio è la nostra esperienza. Dite voi.
Una riflessione brevissima sul tema della preghiera che emerge nei Salmi. Ci sono proprio momenti di preghiera che diventano quasi bestemmia. Io ho sentito un commento per cui dire che il Salmo che veniva citato, esempio, il Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato, cioè caratteristica di Dio è quella di essere vicino, dire che Dio abbandona era considerato una bestemmia. Ecco, per cui, così insomma, una riflessione che viene in mente, insomma, c'è lo stereotipo della preghiera fatta a modo nei Salmi, che poi erano anche la preghiera di Gesù, sembra insomma che venga completamente ribaltato, insomma, cioè, viene quasi portato un modello di una preghiera, come dire, insomma, un'esplosione della rabbia dell'uomo verso Dio, insomma, proprio quasi di questi salmisti che diventano, se si può dire, non lo so, come tutte queste varie imprecazioni che si succedono nei Salmi, quasi come una bestemmia. E l'altra cosa, insomma, che così, insomma, a fronte di questa attesa che aveva Israele del Messia, si trovano un crocifisso, per cui rispetto a tutta questa fede che le promesse di Dio non sarebbero mai venute meno, che comunque avrebbero trovato un compimento, ecco, Dio propone come compimento Gesù in croce. Probabilmente questa ansia rende ragione dello scandalo che il popolo di Israele ha provato, insomma, nel vedere che il Messia era crocifisso. Insomma.
Non mi sembra una domanda, comunque è più che altro un'affermazione, no? O capisco male? Cioè,
la seconda era un'affermazione, la prima era una domanda, se può essere, cioè, se questa preghiera, insomma, che si succede nei Salmi può essere effettivamente considerata, insomma, quasi come...
No, la bestemmia non direi. Bisogna anche capirsi cosa intendiamo per bestemmia. Però in che senso dovrebbe essere una bestemmia? È una protesta. Quando c'è un tu, perché mi hai abbandonato, c'è sempre la fede. Perché la fede non è il risultato di un'evidenza. Perché la fede esiste tranquilla quando constatiamo e tocchiamo con mano. È sempre fede. Perché? Perché è sempre attaccamento a Dio. È sempre un appello alle sue promesse. E quindi c'è sempre dietro, espresso o meno, una conoscenza di Dio, che Dio è fedele. Come fa Dio a non essere fedele? Però nello stesso tempo c'è il dramma dell'esperienza nostra storica, cui sembra smentire questo. Però non so se non ho risposto. Io volevo comunque, mi sento di dire questo solo: il grido, perché è un atto di fede. Quel passo che è stato evocato, non so, mi pare stasera. Ci sarà ancora fede sulla terra? Abbiamo detto stasera questo? No? Ma allora l'ho sentito nell'omelia stamattina, forse. Ah sì, forse uno nell'omelia su Montesole. è in un contesto molto interessante, perché è un problema simile, in cui Gesù risponde dicendo: Dio non farà giustizia, il testo dice vendetta esattamente, con termine biblico, non farà vendetta dei suoi santi, dei suoi poveri, che gridano a lui giorno e notte. Sicuramente farà vendetta. Questa è la fede di Gesù, sicura, indiscutibile. Anzi, la farà prontamente, anche se in realtà chi grida ha l'impressione che prontamente, la farà prontamente, dice Gesù. Il problema, dice Gesù, non è se Dio sarà fedele e prontamente al momento giusto, senza tardare di un istante a quello che è giusto e stabilito, farà la giustizia. Il problema è da parte vostra, dice Gesù, ci sarà quando il Figlio dell'uomo tornerà, ci sarà ancora la fede sulla terra? Che non è una domanda della curiosità per sapere se ci saranno, qualcuno intenderebbe, dei cristiani. No, non c'entra niente. È Gesù che prende la patata bollente e la mette nelle nostre mani. La fede lì è questo grido, che è perciò un grido di fede, che deve durare fino a che lui verrà. Ed è importante che ci sia chi grida giorno e notte, come dice Isaia: ho posto sentinelle sulla tue mura, Gerusalemme. Non date riposo a Dio, non riposatevi voi e non date riposo neanche a Lui, finché non compie le promesse. Questo grido è molto importante, è il grido della fede. Cioè la fede è definita proprio sul punto della fedeltà di Dio alle sue promesse. Il grido esprime un'invocazione, ma si fonda ovviamente su questo dato di fede. Però non so se, ecco, si può andare più avanti forse, ecco, più avanti. Mi sembra che sia, faccia parte della risposta a questo punto così importante, il fatto che il grido della fede è importante per Dio. Non è una crisi solo della fede. Quando Gesù ha detto perché mi hai abbandonato, è importante per Dio. È su quella base che Dio gli ha risposto con la risurrezione. È importante. È un contributo.
Ancora sulla linea di chi ha parlato prima di me. Io trovo una certa difficoltà nella veemenza del salmista. Le sue proteste, le accuse contro Dio, non lascia tregua a Dio, non gli lascia nessuna scusa, per così dire. Sprofonda la casa di Davide in una grande catastrofe e Dio non ha nessun argomento dalla sua parte per giustificarsi di fronte alle accuse del salmista. E mi sembra che, insomma, è un modo di pregare che non si possa veramente raccomandare del tutto. Le nostre preghiere al confronto sono molto pallide e sono poco coraggiose. Non osiamo trattare così male Dio, con questa si veemenza quasi, e non si possa neanche insegnare così, o forse sì. Senz'altro queste proteste possono essere molto veementi, fortissimi, perché altrimenti grandi è anche la fede del salmista che lo sopporta. Però possiamo insegnare ai nostri figli di pregare in questa maniera?
Devo aggiungere questo: quando si va all'ospedale la domenica per portare la comunione, questo tipo di lamentela verso il Signore è continuo, che è malato e si rivolge a Dio così come il salmista abbiamo letto oggi: ma Dio, mi hai abbandonato, cosa ti ho fatto, ma perché fai questo? È comprensibile. E io spiego sempre, dicendo: guardi, lo dica pure, è una bella preghiera, ha ragione, si lamenti. Perché? Perché è comunque un grande rapporto che rimane con il Signore. Vorrei aggiungere anche questo, cioè questo salmo così bello, così che abbiamo, è anche una grande provocazione, no, di questo popolo che vuole il Messia. Lo chiede, lo implora in questo modo, si lamenta, sta male, soffre, perché dice: ma insomma, arriva o non arriva questo Messia? Quindi e termina proprio con questo richiesta del Signore. No? Ecco.
A me invece è venuta in mente quella che potrebbe essere una delle, penso, sicuramente una di quelle che mi piace di più, risposte del Signore a questo lamento, che riprende i temi della promessa, del patto del Signore che non finisce. Dice: ma non annullerò il mio amore e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Ma riprende anche il tema della sofferenza del popolo che chiede: fino a quando, Signore, ti terrai nascosto? Ed è Isaia 54, e lo leggo e basta, insomma, dice: poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome, tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, ti ha richiamata il Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto. Ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più minacciarti. Anche se i monti si sposteranno, i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia.
Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? Qui è Dio che si difende. Deve giustificarsi? Possibile. Quindi va interpretato in un altro modo, dice. A voi è sembrato che io avessi cambiato idea. Ma in realtà questo non può essere. È stato un breve istante, un attimo di collera. Però non hai avuto l'intenzione vera. Insomma, qui è Dio che si difende. E diciamo che è in difficoltà, se vogliamo. E si può insegnare una preghiera così? Beh, nel Salterio c'è, quindi viene ripetuta, e viene ripetuta sempre con l'affermazione: canterò in eterno l'amore del Signore. C'è sempre anche questo, c'è sempre anche questo. E poi forse, non so, aggiungerei questo, che questa è una preghiera che vale sempre, ma nasce da una profonda sofferenza drammatica. Se, probabilmente mi sembra che sia questo. Questa è la condizione in cui si può dire questa preghiera, o si può insegnare. Non so cosa tu intenda, Barbara. A me viene in mente però la pagina di Wiesel, nella notte, in cui dice, in cui ricorda naturalmente il passato, e dice, ricorda, non so se era un Yom Kippur, un giorno di espiazione, o se era un'altra festa, se era Capodanno forse. Era consentita evidentemente la preghiera anche ad Auschwitz, insomma, un grande capo, 10.000 ebrei che lui nota, ricorda questo, 10.000 bocche che ti dicono, ti lodano e ti dicono benedetto Adonai, benedetto. E lui dice, ma io pensavo, perché dobbiamo benedirti? Perché ci lasci morire, perché lasci morire i nostri bambini, perché dobbiamo benedirti? E poi aggiunge, guardali, sono migliori di te. Sono migliori di te, continuano a benedirti mentre tu dove sei? Secondo me è vicino. Questo. Dire a Dio sono migliore di te è molto ardito, però in un contesto così è vero. Cioè è ancora un attaccamento a Dio. Non so dire di più su questo, mi sembra. Forse si può aggiungere, non è una cosa personale solo, è un popolo che può in qualche modo sostenere una fede così, non siamo da soli, ecco, che possiamo. Io vedo che in questo tipo di preghiere, come qui, la parte positiva, questo è il mio parere, ma non è detto che sia così, è la ripetizione delle parole della fede. Ma non è detto che sia il sentimento di chi prega. Io lo trovo nella seconda parte il sentimento. Però nonostante questo, io non so come dica qui canterò, era allegro? Non sembra, perché poi dopo. Però è un atto di fede. Comincia sempre così, canterò in eterno la tua fedeltà. E questo gli consente di dire, ma dov'è questa fedeltà? Non so. Poi se si va sul piano dell'esperienza, allora, quando ciascuno ha un'esperienza, è lì. Lì si vedrà. Lì non c'è più il ragionamento. Cioè. Ma io penso che sia una buona risposta questa. No? Dire, ma rivolgetevi a Lui. Lamentatevi con Lui. Noi abbiamo una lunga tradizione che non è abituata a questo. Ma c'è una tradizione, anche altre tradizioni, sicuramente c'è una tradizione ebraica o delle linee profonde della tradizione ebraica che sono tutte in questo senso. È un rapporto molto vitale con Dio. E cui Dio rimane poi sempre un grande mistero. Non l'abbiamo in tasca. E neanche in testa, però vivo. Come dice Heschel, e poi c'è qualche cosa che è al di là del mistero, sempre, che è la sua misericordia. Quindi non avremo la soluzione del problema, come stanno insieme le cose. Avremo, se incontriamo la sua misericordia, una consolazione. Sì, sì, sì. Ah, no, no, il microfono è meglio, perché... Fin su. Sì, sì. Ancora.
Sì? Ecco. Sì. Troppa grazia. Seguendo pedestremente qua la Bibbia che ho io, la Bibbia di Gerusalemme, cita un salmo precedente, il 79, che dice, inizia con le parole molto simili, 79,5, no? E che dice, fino a quando, Signore, sarai adirato per sempre? 79,5. Sì. Poi c'è una parte che noi forse verrebbe da considerarlo un po' subdola, la leggo, poi magari faccio un breve commento anche vista l'ora. Arderà come fuoco la tua gelosia? Riversa il tuo sdegno sui popoli che non ti riconoscono e sui regni che non invocano il tuo nome. Cioè, noi oggi non diremmo una cosa così come cristiani, cioè anche se ci sono popoli che non riconoscono questo Dio, non diciamo a Dio di riversare il suo sdegno, ma con questo non voglio fare un discorso, chiamiamolo così, antigiudaico, antisemita, antiebraico. Al contrario, sono dell'opinione che chi ha chiamato il monoteismo ebraico enoteismo, cioè il loro Dio, il Dio del loro popolo, ha ragione in questo senso. Cioè qua questo salmo, quello che abbiamo letto stasera, mi sembra proprio tutto un salmo. Intanto bisogna mettersi nei panni degli esiliati, quindi oppure, come dicevamo prima, di chi si trovava in campo di concentramento, eccetera. Ma in tutti questi casi qualcuno ha parlato di una fede ebraica come fede collettiva, mentre invece la nostra è stata giudicata dagli ebrei stessi più una fede individuale, diciamo. C'è stato questo Buber, è uno di quelli che dice questo, e secondo me un po' forse ha ragione, insomma. E sì, le considerazioni sarebbero diversi i passaggi, però mi sembra proprio un'invocazione rivolta diciamo al Dio del popolo ebraico, ecco, noi siamo il suo popolo, eccetera. E sono d'accordo con chi ha paragonato a quelle parole di Gesù, anche a Giobbe, anche in altri punti del Coelet o in altre parti della Bibbia, che ci sono questo rivolgersi. Ecco, io non sarei d'accordo con chi è intervenuto all'inizio, cioè sarei d'accordo, anche secondo me va precisato che non si può parlare di bestemmia, perché non dimentichiamo che venivano lapidati i bestemmiatori secondo il Deuteronomio, eccetera. Quindi è una forma, secondo me, sono d'accordo con chi dice che è una forma, un linguaggio rivolto a Dio molto, come dire, che noi forse non conosciamo fino in fondo, ma che è molto apprezzabile, ecco. Mi fermo qui perché il discorso sarebbe molto lungo.
No, ha aperto un grosso problema, perché non si tratta di una protesta contro Dio, quello del versetto che tu hai letto, ma di un'altra cosa. Riversi il tuo sdegno sulle genti che non ti conoscono, non è una protesta solo contro Dio, è una preghiera perché Dio pulisca le genti che divorano Giacobbe. Questo pone un problema. Noi questi salmi li diciamo, noi in comunità li diciamo integralmente, la Chiesa li ha sempre, adesso ha un po' tagliato dalla preghiera pubblica, ecco, non dalla Bibbia perché non può farlo, dalla preghiera pubblica, diversi versetti di questo tipo. C'è indubbiamente un problema. C'è un problema che noi sentiamo, ne abbiamo anche parlato l'anno scorso, no? Insomma, potremmo anche dovere anche affrontarlo, insomma, indubbiamente. Bene, però dobbiamo lasciarlo lì per adesso, che siamo già in ritardo, poi dobbiamo recitare di nuovo il Salmo, che è un po' lungo.